Papà è buono. Medagliare. Gloria a Dio. Colossesi 1, 13 e 14 e poi andiamo a Genesi. Dai, facciamo veloce stasera. Non abbiamo bisogno di scioglierci. Cioè non abbiamo bisogno di fare troppo lungo perché il Signore conosce realmente i nostri cuori. Colossesi 1, versetto... Il Signore conosce ogni cosa e sa perché stiamo squagliando. Il Signore lo sa che stiamo cascando in terra. Onestamente la prima persona a cui penso è Saverio. Vicky Saverio. Cioè, fallo per Signore, no, lo faccio per Saverio. Come?
È una giornata e sono in macchina al sole.
Gloria a Dio. Colossesi 1, 13 e 14. È scritto: poiché egli ci ha riscattati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Egli è l'immagine dell'Iddio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Amen.
Amen.
Alleluia. Lui ci ha, noi siamo stati riscossi dalla potestà delle tenebre una volta e per sempre. Dillo insieme a me, una volta e per sempre.
E tu?
Una volta e per sempre. Noi siamo stati riscattati dalla potestà delle tenebre una volta e per sempre. Non avere paura delle tenebre, perché non hanno più niente a che fare con te. Niente. Non avere paura delle maledizioni, non avere paura della magia, non avere paura dei demoni, non avere paura del diavolo, è lui che ha paura di te, non tu. Non tu di lui. Noi siamo stati riscattati dalla potestà e dall'autorità delle tenebre una volta e per sempre. E una volta e per sempre siamo stati trasportati nel regno. Noi siamo abitanti del regno di Dio. Grazie per l'entusiasmo, ragazzi. Noi siamo abitanti del regno di Dio. Guardate cosa c'è scritto qua in Efesini 2. Ci sono delle... Guardate, Efesini 2, il versetto 19 dice così: voi dunque non siete più forestieri né ospiti. Non è meraviglioso? Che con Dio, nella presenza di Dio, noi non siamo forestieri. Noi non siamo forestieri, né ospiti. Noi non facciamo trase e nesci dalla presenza di Dio. E noi non invitiamo Gesù. Gesù non è un invitato speciale. Che l'invitato speciale, dopo c'è Gionna, poi trase, nesci, gli invitati entrano ed escono. Lui non è l'invitato speciale. Lui è il re. E noi siamo i concittadini, dice qua, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Questa è la nostra carta d'identità. Edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Gesù Cristo stesso la pietra angolare, su cui tutto l'edificio ben collegato cresce per essere un tempio santo nel Signore, nel quale anche voi siete edificati insieme per essere una dimora di Dio. Cioè, ma tu ti rendi conto di chi sei? Com'è che dicevo quella cosa che abbiamo detto oggi? È una cosa bellissima. Noi non siamo più forestieri e non siamo più ospiti. Colui che contiene tutti si fa contenere da ciascuno. Colui che ha tutto nelle sue mani si fa contenere da te. Dice la Bibbia che i cieli dei cieli non possono contenere Dio. Eppure lui ha deciso di abitare dentro di te. Ma tu sai cosa sono i cristiani? C'è Cioè, ci rendiamo conto realmente di quello che Dio ha fatto nella nostra vita? Siamo stati liberati una volta e per sempre. Il nostro legame con le tenebre è stato rotto una volta e per sempre. Cioè, ma siamo diventati perfetti? Cioè, non sbagliamo più? No, ma non abbiamo più niente a che fare con le tenebre. Non ci sono spiriti che di tanto in tanto si appiccicano tipo una zanzara su di te. Oh, mi sento uno spirito su di me. No, noi siamo stati liberati dalle tenebre e siamo stati trasportati nel regno una volta e per sempre. E in questo regno noi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Non esistono peccatori nel regno di Dio. Mi amore, ci sti tipo, fa vedere, va, te faccio contento. Nel regno di Dio non esistono servi, nel regno di Dio non esistono peccatori, nel regno di Dio non esistono estranei. Siamo una famiglia. Ci conosciamo tutti, perché sappiamo chi è il nostro padre. Non è straordinario, non è meraviglioso? In cui, versetto 14, Colossesi 1,14, in cui abbiamo la redenzione, significa il fatto che siamo stati redenti, significa che noi non siamo tornati a Dio, noi non siamo andati a Dio, noi siamo ritornati a Dio. Noi abbiamo ricevuto la redenzione, appartenevamo a Dio, siamo sempre appartenuti a Dio, ci siamo allontanati per un certo tempo e siamo ritornati a casa. Noi non possiamo comprendere quello che Gesù ha fatto se noi non comprendiamo com'era al principio. So che magari quello che dico può suscitare qualche dubbio. La Chiesa non è lo scopo finale di Dio. La Chiesa è un mezzo per portare le persone nel regno di Dio. La Chiesa è il piano di riparazione di Dio per l'umanità. La Chiesa non è un luogo, un club per VIP, per pochi eletti. La Chiesa sono quelle persone che hanno capito prima degli altri, che cos'è il regno di Dio e stanno lavorando all'interno del mondo per portare le persone all'interno del regno di Dio.
Non delle comunità.
Anche se è bello la comunità, le riunioni in casa, gloria a Dio, ma le comunità sono un mezzo, non il fine. Queste riunioni in casa non sono il fine, sono il mezzo. Le comunità non sono il fine, è il mezzo. Lo scopo, il piano di riparazione di Dio per raggiungere ogni persona, una alla volta. Genesi 1. Vi prometto che sarò veloce. Genesi 1. Com'era al principio? Genesi 1:26. Dio crea il mondo, Dio crea gli animali, Dio crea il mondo vegetale, Dio crea gli astri, Dio crea le montagne, Dio crea il mare, Dio crea ogni cosa. All'ultimo crea l'uomo. Quando crea il mondo vegetale, quando ha fatto le delizie del creato, ha creato, dice, tutto secondo la loro specie. Ogni albero da frutto contenente il seme, ogni cosa secondo la loro specie. Quando ha fatto gli animali, ognuno secondo la loro specie. Non ci vuole molta intelligenza per capire che Darwin ha preso una cantonata di petto, che non esiste l'evoluzione degli animali o delle cose agli uomini, perché ci può essere un'evoluzione della specie, ma non un cambiamento di specie. Oh! Risuscito! Come sta, Anto? Ah? Benvenuto Anto, quello che abbiamo salutato poco fa quando eravamo in mano. Allora, quando Dio ha creato l'uomo, cosa ha fatto letteralmente? Noi lo leggiamo, guardate qua in Genesi 1:26, dice: poi Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. A volte noi non comprendiamo la profondità di queste parole, che hanno un significato in ebraico molto profondo. Significa letteralmente l'immagine e la somiglianza di Dio rappresentano l'essere e il fare di Dio. Ma per spiegarlo in maniera ancora più semplice e per farlo arrivare ancora in maniera più veloce nei nostri cuori, quando Dio ha voluto creare Antonio, ha pensato ad Antonio e ha detto: non voglio fare cucù, che razza era così, non lo voglio creare a quattro peli che fa bau bau. Quando ha pensato di creare Antonio, Dio ha detto: io voglio creare un'estensione naturale di me stesso sulla terra. Tu sei l'estensione naturale di Dio, di tuo padre, sulla terra. Quando lui ha creato la terra, ha creato qualcosa di visibile, ma tutto ciò che era tutto ciò che prima non esisteva e che non si vedeva era il regno di Dio è invisibile. Quindi tutto ciò che è visibile, possiamo toccare con mano, viene dall'invisibile. Il fatto che sia invisibile non significa che non esiste. Non si vede, ma è più reale di ciò che si può toccare. È vero o no? Dio è più reale di te e di me, non c'è dubbio. Tu sei nato, prima non c'eri e prima o poi morirai, ma lui è sempre esistito. Non si vede, ma è reale, e tutto quello che noi oggi tocchiamo viene dal mondo invisibile, vero? Quando Dio ha creato la terra, l'ha creata come una estensione naturale di ciò che non si vede, ma che è reale. Il regno dei cieli, il luogo dove Dio abita, poi Dio ha creato la terra e ha esteso il regno dei cieli sulla terra. E sulla terra lui ha messo il suo rappresentante personale, l'uomo. La terra, un'estensione naturale del regno dei cieli. L'uomo, un'estensione naturale del re dei re sulla terra. Amen. Quando lui ha creato l'uomo, per cosa l'ha creato? Noi non siamo stati creati per adorare, non siamo stati creati per servire, noi siamo stati creati per regnare sulla terra. Andiamo allo scopo principale per il quale siamo stati creati e comprenderemo lo scopo di questa vita. La religione ha storpiato il senso della vita. E noi oggi pensiamo che servire Dio sia andare in comunità. Nei luoghi dove si insegnano queste cose, viene insegnato che noi siamo fedeli se andiamo al culto. È vero o no?
Sì, sì, sì.
Siamo fedeli se diamo i nostri soldi per portare avanti l'opera. È vero o no? È così, e viene misurata in questo la nostra fedeltà, la nostra sottomissione a qualcuno, il nostro dare per uno scopo specifico spirituale, il nostro essere fedeli, se siamo fedeli nel poco, cioè se pulizziamo i bagni, saremo fedeli nel mondo, cioè avremo un microfono in mano. E abbiamo ridotto il regno di Dio e la nostra vita a qualcosa di talmente basso e talmente misero, mentre lo scopo principale della vita qual è? Tutto quello che noi stiamo leggendo oggi nei luoghi di culto viene considerato carnale, ma è Dio che l'ha creato in questo modo. Qual è il motivo per il quale siamo stati creati? Versetto 28: e Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi. Come viene interpretato oggi questo? Portare anime a Cristo. È vero o no?
Ma il senso, secondo me, anche chi non capirebbe nulla di cose di Dio lo capisce, nel senso, come dici tu.
Ma no, ma il problema è un altro, che proprio chi non va in comunità capisce queste cose. Il problema è chi va in comunità storpia, perché l'insegnamento purtroppo è deviato verso quelle che sono le attività della comunità, mentre Dio ha creato l'uomo per vivere sulla terra. La felicità è un tuo diritto, e vivere bene, felice sulla terra, in questa vita, è il motivo per il quale Dio ti ha creato. Siate fruttiferi e moltiplicatevi. Io sono ignorante, spiegatemi cosa significa. Giuseppe. Ma secondo te, il Signore cosa ci sta dicendo agli uomini? Cioè? Dai, non ti vergognare, perché vedi, noi... Che significa unirsi?
Insomma.
Dillo.
Fare figli.
Come si fanno i figli? Facendo? Sapete qual è il problema? Noi ci ridiamo su questo. Queste cose sono tabù. Qual è lo scopo dell'uomo? Amare e rilasciare amore, amare ed essere amati, che non è chiaramente l'atto sessuale, ma questo fa parte sicuramente di un piano perfetto di Dio, con il quale, per il quale Dio ha creato l'uomo. Moltiplicatevi e dominate la terra e regnate. Cioè, in poche parole, Dio sta dicendo: godetevi la vita. La religione ha insegnato che certe cose sono peccato e fanno vivere le cose naturali come la cosa più brutta e più schifosa, della quale sentirsi in colpa e chiedere perdono. Per anni abbiamo creduto che il peccato originale è perché Adamo ed Eva hanno fatto l'amore. Per anni è stato insegnato questo. È vero o no? Eppure Dio ha creato gli uomini nudi,
non lo sapevano nemmeno,
nella semplicità. E abbiamo reso tabù qualcosa che invece è la cosa più naturale dell'uomo. Non è un insegnamento sul libertinaggio, stiamo dicendo semplicemente che abbiamo a volte perso il valore del motivo per il quale siamo stati creati. Quando il serpente tenta Eva, vi ricordate? Capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutte le fiere dei campi che l'Eterno Dio aveva fatto, e disse alla donna: ha Dio veramente detto che? Qual è stato lo scopo del nemico? Quello di far vedere Dio come un nemico. È come se Dio avesse avuto un altro interesse in realtà ad aver creato l'uomo o averle messo in gioco, cioè distorcere, in pratica, distorcere l'immagine di Dio, fare diventare Dio tuo nemico e fartelo vedere in maniera sbagliata, e dare quindi all'uomo l'interesse di ribellarsi a Dio. Ora, noi leggiamo tutto in tre capitoli. Capitolo 1, creazione. Capitolo 2, l'uomo e la donna si uniscono. Capitolo 3, già finito. Tu aspetti che al capitolo 4 succeda qualcosa? No, dobbiamo aspettare 4.000 anni per avere Gesù. Ok? Però dal momento della creazione dell'uomo al momento della caduta dell'uomo, quanti anni sono passati? Non lo sappiamo. 10, 20, 100, 1.000, 1.000.000 di anni, non lo sappiamo. L'uomo è stato creato per vivere per sempre. Gli anni di Adamo non si contano dal momento in cui è stato creato, ma dal momento in cui ha peccato.
Perché non c'era tempo.
Non esisteva il tempo. Immagina un attimo, una vita senza tempo. Dio ha creato l'uomo già adulto? Non si sa. Che importa? Dio ha creato l'uomo e lo ha benedetto. Questo è quello che a noi interessa, senza entrare in troppi particolari. Versetto 28. Così Dio creò, versetto 27. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, li creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina, questo è importante specificarlo. Maschio e femmina. Il versetto 28. E Dio li benedisse. Non gli ha detto a cura chi lo fai. No, Dio li benedisse e disse loro: siate fruttiferi, moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e regnate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sopra ogni essere vivente che si muove sulla terra. Un luogo senza tempo, senza ansia, senza paura, senza sudore, senza fatica. Ma che facevano da tutto giorno?
Si moltiplicava.
Io non lo so, però una cosa so, che siamo stati creati in maniera perfetta. Voglio prendere la vostra attenzione prima di concludere. In Genesi 3, quando Dio arriva nel giardino, al versetto 8, udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. E allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e disse: dove sei? E questa è una domanda che Dio continua a fare ancora oggi a tutte le persone che vivono sulla faccia della terra, a ogni egasi: ma dove sei? Guardate qui il versetto 10. Egli rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura. Perché? Perché ero? La paura di tutto ciò che è naturale. La paura di tutto ciò che è semplice. Il primo sentimento negativo che l'uomo ha provato dopo la disobbedienza è stata la paura di Dio. La paura di tuo padre. La paura di tutto ciò che prima era naturale. La religione continua a fare questo lavoro nel cuore dell'uomo, a tenerti nella paura di Dio e nella vergogna di ciò che è naturale. Gesù cosa fa? Gesù ripristina l'immagine di Dio, come abbiamo detto tante volte. Non è venuto semplicemente per riportare l'uomo a Dio, ma Gesù è venuto per riportare Dio all'uomo, per riportare la giusta immagine, come per dire: voi non conoscete realmente come Dio, ve lo presento io, perché nessuno ha mai visto Dio se non l'unigenito che era nel seno del Padre. Amen? Nessuno aveva mai visto Dio. Nessuno aveva mai conosciuto Dio per come era e come lo presenta Gesù. Dio Padre, lui è tuo padre. Avete avuto paura di vostro padre, avete avuto paura di quello che lui vi ha chiamato a fare per come siete stati creati, avete avuto paura delle cose più semplici e non avete avuto paura di odiarvi gli uni gli altri, di uccidervi gli uni gli altri, di farvi del male gli uni gli altri, però avete avuto paura di Dio. Avete invertito letteralmente il ciclo naturale e il corso naturale della creazione. E Gesù è venuto a riportare l'ordine divino nel genere umano. È venuto a redimere, a restaurare il piano di Dio. Guardate qui al versetto 14. Dio chiede, anzi leggiamo dal versetto 11, dai. E Dio disse: chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dell'albero del quale io ti avevo comandato di non mangiare? L'uomo rispose: la donna che tu hai messo accanto a me.
Subito.
Subito. La donna mi ha dato da mangiare dell'albero. Io non mangiavo, vedi, io non c'entro. Responsabilità zero. La colpa è tua che hai creato la donna. Meno male che non c'era la suocera. Adamo è il primo uomo senza ombelico e senza suocera, non ve lo dimenticate mai, eh? Senza ombelico e senza suocera. Eppure ci cascavo come un biro.
Però hai preso oggi il documento almeno.
Allora l'Eterno disse alla donna: perché hai fatto questo? La donna rispose: Il serpente mi ha sedotta e io ne ho mangiato. L'uomo disse alla donna, la donna disse al serpente, il serpente si è guardato dietro e disse, un cernuto. Attenzione qua, perché questo è importante. Allora l'Eterno Dio disse al serpente, non gli ha fatto la domanda al serpente, no. Dice, perché hai fatto questo? No, perché hai fatto questo? Sì, maledetto. Perché hai fatto questo? Sì, maledetto. Guardate cosa dice la donna, versetto 16. Alla donna disse, in questa traduzione dice, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e i tuoi desideri. In un'altra traduzione dice, le tue sofferenze saranno grandemente moltiplicate nelle tue gravidanze. Con doglie partorirai i figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo, perché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto a causa tua. Vedete, al serpente disse sì, maledetto, ma non agli uomini. Alla donna disse, le tue sofferenze saranno grandemente moltiplicate. E all'uomo disse, il suolo sarà maledetto a causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita, esso ti produrrà spine e triboli, e tu mangerai l'erba dei campi e mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Fatica e sudore. Spero che io desidero proprio che lo Spirito Santo possa parlare in questo momento al vostro cuore. Sapete qual è l'insegnamento che ci è stato dato? Che noi dobbiamo mangiare il pane con sudore e fatica. E voglio farti riflettere su una cosa. Il sudore e la fatica sono il risultato della disubbidienza di Adamo. Grande sforzo, poco risultato. Sapete qual è il nostro problema? Che ci abbiamo creduto. Cioè, ma che vuoi dire? Attraverso l'ubbidienza di Cristo noi siamo stati redenti dalla maledizione che ha prodotto Adamo. E se tu lo credi, tu puoi ripristinare il governo di Dio nella tua vita. Perché Gesù dice, il regno di Dio è dentro di te. E se il regno di Dio è dentro di te, noi possiamo, lasciatemi passare questa parola, attivarlo. E attivare i principi del regno di Dio attraverso la disubbidienza di qualcuno. Io non c'ero nel giardino, qualcuno ha disubbidito e io ho subito le conseguenze di quella disubbidienza, ma 2000 anni fa qualcuno ha obbedito per me.
Amen.
E io subisco le conseguenze. Amen. Della sua obbedienza. E se è vero che attraverso la disubbidienza di Adamo io devo mangiare il pane con la fatica e con il sudore, io posso credere che attraverso l'ubbidienza di Cristo il principio del regno di Dio viene restaurato dentro di me e io posso avere poco sforzo e tanto risultato. Scusate, perché dovremmo credere che la nostra vita deve essere buttata dietro la fatica del lavoro? E non credere realmente che quando Gesù è venuto a ripristinare il regno di Dio e l'uomo nella presenza di Dio per come era Adamo al principio. Sto dicendo che dobbiamo starcene in spiaggia così e i soldi ci cadono al cielo, sto dicendo questo? No, non sto dicendo questo. Sto parlando di principi. Il principio spirituale era questo, che non era spirituale, ma era il principio naturale. Quando Dio crea l'uomo, lo mette nel giardino. Ma Adamo nel giardino n'ava zappare a terra. Vi immaginate ad Adamo nel giardino con la zappa? No, la Bibbia dice che la terra produceva spontaneamente i frutti attraverso un'irrigazione naturale dal terreno. Non pioveva, l'acqua veniva da sotto, non veniva da sopra. Vedete, il problema fondamentale è che noi siamo sempre stati abituati ad aspettare la pioggia come principio spirituale, ma nel regno di Dio la benedizione non viene dall'alto, viene da sotto, viene da dentro, è da dentro. So che quello che sto dicendo sovverte un pochettino alcune cose che abbiamo sempre ascoltato e imparato. Noi abbiamo sempre pregato per manda la pioggia, manda la pioggia, manda la pioggia, ma nel regno di Dio, nel giardino di Eden, non c'era la pioggia. Perché non possiamo credere che Dio con poco sforzo ci può dare tanti risultati? Perché non possiamo credere che le nostre finanze, che il nostro, che tutto ciò che riguarda la nostra vita possa realmente non essere benedetto, perché noi siamo benedetti, ma che possa attivarsi quel ciclo soprannaturale? Perché è soprannaturale? Ragazzi, noi crediamo in Dio, e se crediamo in Dio dobbiamo credere che le cose devono andare avanti in maniera soprannaturale. Non è tanto sforzo e tanto risultato, se no è per le nostre opere. E allora è inutile credere in Dio, perché tanto, tanto ci sforziamo, tanto raccogliamo. E dov'è Dio? Dov'è Dio? A volte il problema nostro è che noi teniamo fuori. Noi andiamo, Signore benedici questa giornata. C'è qualcosa che probabilmente non stiamo mancando. C'è qualcosa. E quello che... No, comprendete? Cioè, quello che stiamo dicendo stasera non serve per farci sentire in colpa. Serve per farci comprendere che probabilmente stiamo mancando qualcosa e che Dio vuole attivare certi cicli soprannaturali nella nostra vita che fino ad oggi era stato ostentato. Se il regno di Dio è dentro di noi, si deve vedere. Se Dio è l'Iddio dei miracoli, si deve vedere. Correggetemi se sbaglio. Quando abbiamo cominciato a credere in maniera vera, tosta, abbiamo visto i miracoli da parte di Dio. Una figlia che si marita.
È colpa tua.
È colpa mia. E ringrazio Dio per questo. Dice, ma non c'era una lira.
È vero.
Il Signore ha provveduto. Sapete perché? Sapete perché? Perché ci siamo trovati di fronte ad una necessità alla quale non potevamo dire di no. C'era una data, abbiamo detto, Dio deve provvedere. In un modo o in un altro, annesce, magari sotto i mattonelli. È vero o no? Perché? Perché ci siamo fissati un obiettivo. Ma perché non succede sempre? Sapete perché? Perché affrontiamo le cose con le nostre forze e non attiviamo quella scintilla del soprannaturale dove diciamo c'è una scadenza, Dio, tu devi essere. Perché a volte i miracoli, io desidero per favore che voi parliate anche in questo, i miracoli accadono quando noi arriviamo al punto diciamo non posso più fare niente. Quando io ho una possibilità, il piano B, quando io c'ho sempre il piano B, i miracoli, usiamo sempre il piano B. Cioè, se il Signore non provvede in questo modo, c'ho quest'altro modo.
Ma uno come dovrebbe fare?
No?
Dio risolve queste cose. Siamo abituati a fare con le nostre forze.
Il problema fondamentale è che a volte noi non comprendiamo quello che Gesù è venuto a fare, perché leghiamo sempre quello che Gesù ha fatto con la religione, la riunione, il culto. No, è vita di tutti i giorni, non è la comunità, è la mia vita, è il mio lavoro. Scusate se parlo in questa maniera. Quando un uomo e una donna fanno l'amore, e arriva il momento più bello, non sembra di toccare il cielo con un dito. non sembra il paradiso sulla terra. Scientificamente, quel momento di godimento doveva essere lo stato naturale della vita di Adamo ed Eva.
Mamma mia.
Dice, ma tu sei proprio oggi, sei...
mio.
Pensate al momento più bello, all'apice del piacere. Mm-hmm. Quello è il momento, quello rappresenta lo stile di vita, la dimensione della nostra anima.
Inimmaginabile.
Se tu pensi a quel momento prolungato di 60 secondi, ti viene un infarto. Umanamente parlando, è così. Perché? Che fisicamente non riusciamo a reggere. Perché? Perché ormai il nostro corpo è schiavo delle cose di questa terra. Ma noi siamo stati creati per vivere in maniera soprannaturale. E quello di stasera è un incoraggiamento a credere realmente che il regno di Dio può essere vissuto in tutta la sua bellezza, in tutta la sua espressione, in tutta la sua passione, in tutta la sua pienezza, in tutta la sua sostanza, in tutta la sua profondità. Siate fruttiferi, moltiplicatevi, soggiogate la terra e dominate. Pensa un attimo ad Adamo, ma che pensiero aveva uno come Adamo? Possiamo paragonarci oggi noi? No, però Gesù è venuto a farci comprendere che ci sono dei principi soprannaturali che si possono attivare dentro di noi. Vi ricordate quando Gesù moltiplica pani e pesci la prima volta? 5 pani e 2 pesci. La seconda volta moltiplica 7 pani e 2 pesci, non mi ricordo. Comunque ha sfamato le folle, in un modo e in un altro migliaia hanno mangiato. Alla fine della seconda moltiplicazione Gesù dice ai suoi discepoli: state attenti al lievito dei farisei. I farisei, i discepoli, avevano fatto la traversata del lago e avevano dimenticato i pani che Gesù aveva moltiplicato, li avevano dimenticati lì, stavano scordato a mangiare. E loro pensavano che Gesù stava dicendo loro: perché non avete portato il pane? Mentre Gesù stava dicendo un'altra cosa. E Gesù dice: ma perché pensate al pane che avete dimenticato? Ma non vi rendete conto? Non vi ricordate che i miracoli che io ho fatto? Come per dire, questo dovrebbe essere una cosa naturale, non vi preoccupate di queste cose, perché il soprannaturale dovrebbe essere la cosa più naturale che voi vivete.
Che non abbiamo mai né capito, intanto non ci è stato insegnato.
Comprendete? Quindi il regno di Dio che è dentro di noi. E voglio concludere con questo, Luca capitolo 17. Luca 17.
Vuoi vedere come dobbiamo attivare queste microcellule spirituali? No, poi mangiamo di ruota,
bellissimo. Luca 17 versetto 20 dice così: ora interrogato dai farisei su quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro a chi? Ai farisei, e disse: il regno di Dio non viene in maniera che si possa osservare, né si dirà eccolo qui o eccolo là, poiché ecco il regno di Dio è dentro
di voi.
Con chi stava parlando?
I farisei. Loro ce l'hanno.
Quelli che lui chiamava i figli del diavolo? Non stava parlando ai suoi discepoli, lui stava parlando ai farisei, che erano milioni di chilometri lontano da Gesù. Lo criticavano, lo prendevano in giro, eppure Gesù cosa ha detto? Il regno di Dio è dentro di voi. Il problema è che non lo fate funzionare. Ora, dice la Bibbia che noi siamo stati trasportati nel regno e che il regno è dentro di noi. Gesù ha detto questo: dimorate in me e io, comprendete? Dimorare e io dimorerò. Voi dimorate in me, io dimoro in voi. Voi siete nel regno di Dio, il regno di Dio è dentro di voi. Cioè non puoi scappare, ma devi attivare il regno di Dio. Che cosa è il regno di Dio? Lo dice Paolo, Romani 14. Il regno di Dio è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustizia, la consapevolezza di chi tu sei. Parte tutto da qui, dalla consapevolezza di chi tu sei. Se tu non hai la consapevolezza di chi sei, tu non potrai mai vivere il regno di Dio. Non perché Dio non vuole, ma perché il regno di Dio è già dentro di te e non riusciamo a farlo partire. Non riusciamo a viverlo in maniera soprannaturale. È per fede. Credimi. Ci sono persone che non credono in Cristo, ma che per fede hanno attivato i principi del regno di Dio. E ne godono e lo vedono. Perché? Perché il regno di Dio non è per quelli che credono in Gesù. Il regno di Dio è per tutti. Gesù a tutti ha detto: cercate prima il regno di Dio. Sono persone atee, che si definiscono atee, che stanno attivando i principi del regno di Dio e ne godono i risultati. È così.
Bisogna solo credere. Però non è facile.
Ah, 50 anni però capiamo queste cose, eh?
Però
credere è la cosa, è la cosa più semplice da fare.
Un parco motore,
la fede è l'unica cosa sulla quale non bisogna pensare. Cioè, se io non ho bisogno di io credo questa carta, no, cade per terra. Non ho che ho bisogno, io ci credo col cuore, lo dichiaro con la bocca, no, casca in terra. È una legge spirituale. È una legge naturale, cioè la legge della fisica, chiaramente. La fede è la cosa più naturale, il problema nostro è che l'abbiamo articolata, l'abbiamo fatta diventare una tecnica, siamo diventati, noi se ne complichiamo la vita, questo è il problema. Mentre il regno di Dio è la cosa più semplice che esiste.
Posso leggere il giornale come piccoli
cacciuti? Stavo proprio concludendo in questo modo. Gesù diceva: il regno dei cieli è dei piccoli fanciulli, di loro è il regno dei cieli, è vero? Allora dobbiamo semplicemente ritornare alla semplicità di Adamo. Lui ha avuto paura di Dio e vergogna di essere nudo, si è complicato la vita da solo. Si è complicato la vita da solo. Gesù ci riporta ad avere fiducia nel Padre e a non avere più paura di essere noi stessi. Amen. Non devi nasconderti. Sii te stesso. Non offrire una maschera. Sii te stesso. Lui ti ama così, come sei, nudo. Amen. Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Che caldo?
Ormai ti dico che non lo sento più, mentre sono viva.
Alleluia.
Alleluia. Abbastanza.
Alleluia. Vedete, credere è come bere. Sapete qual è la prima cosa che cerchiamo quando ci svegliamo? L'acqua. Qualcosa da bere. Qualcosa da bere. La prima cosa è qualcosa da bere. Sapete perché cerchiamo qualcosa da bere? Sapete perché? Perché siamo fatti di 70% di acqua. E quindi corriamo verso qualcosa che è
naturale.
In maniera inconscia. 70% del nostro corpo è fatto di acqua, anche se con questo caldo arriva al 50%. Preghiamo affinché possiamo entrare nella naturalezza del regno di Dio. Amen. Questa è la cosa, è il traguardo più bello che ognuno di noi possa avere e possa arrivare. Vivere con naturalezza il regno di Dio. Amen. Alleluia. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore, grazie anche per questo caldo glorioso e meraviglioso.
Amen.
Anche se fa
caldo.
Perché se non ringrazi Dio per il caldo, sarà il tuo nemico e non è il tuo nemico. Fallo diventare il tuo amico. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie perché ci fai vivere, ci spinge a vivere in modo naturale le cose che riguardano il tuo regno. Noi sappiamo che non è religione, che non è religiosità. Padre, nel nome di Gesù ti preghiamo. Noi stiamo cercando il regno di Dio più di ogni altra cosa. Stiamo cercando, lo stiamo studiando, stiamo inseguendo questo, stiamo cercando di capire, di comprendere, stiamo cercando di viverlo. Questo significa cercare di comprendere il più possibile, assimilare più cose possibili, perché sappiamo che facendo in questo modo la nostra vita sarà libera dall'ansia, libera dalla paura, libera da ogni forma di stress. Padre, noi ti ringraziamo, Padre, per come tu ci insegni, per come tu ci guidi, per come tu ci ammaestri, e grazie con tutto il cuore per il proseguo di questa serata, grazie per la cena, grazie per i cibi, grazie per il gelato meraviglioso che andremo a mangiare dopo, più tardi. Grazie Padre, vogliamo benedire ogni persona che sta guardando, Padre, che magari in questo momento è lì con l'aria condizionata e che stiamo invidiando in maniera incredibile. Vi stiamo invidiando in maniera incondizionata con l'aria condizionata. Padre, desideriamo che la tua benedizione arrivi e possa manifestarsi nella vita di ogni singola persona, Padre, e serviti di noi per portare il regno di Dio ovunque. Padre, grazie anche per l'offerta che faremo, la benediciamo con tutto il cuore e ti ringraziamo, Padre, per come ci porti avanti nel nome di Gesù. Amen. Amen e amen. E Dio benedica e benediciamo Simone per il suo compleanno. E benediciamo Sonia per questa gravidanza gloria. È mascolo. E benediciamo i nostri fratelli, dai, da casa, salutiamoli con tutto il cuore.